We didn't talk about Bruno, no, no, no. We didn't talk about Bruno, perché non l'avevo ancora visto. Ciao, bentornati su EncantoCast.
Allora, ti spoilerò già una cosa, non c'è bisogno che gridi. Abbiamo impostato i microfoni, bene, puoi parlare come al solito.
Quello che sta facendo.
Il problema è che tu sopravvaluti la mia capacità di non urlare.
Vero.
E due, soprattuttamente, ciao, non a voi, ma a Lin-Manuel Miranda, che ieri ha compiuto gli anni e vi chiedo scusa, non gli ho fatto gli auguri, adesso ribadisco auguri Lin, grazie della sub. E quindi oggi finalmente parleremo del film dell'anno, Encanto. E
sono veramente, cioè davvero l'hai visto?
Ho visto Encanto.
Ok, perché sono tipo settimane che ce lo stanno chiedendo e ovviamente con ce lo stanno chiedendo intendo non a me o a Nick, no, ma lo stanno chiedendo a te.
Assolutamente, okay. Nessuno si aspetta che io e te guardiamo Encanto.
Nick,
ma...
ciao. Oh mio Dio, vedo la tua faccia mentre ti sto
parlando.
Cosa
sta succedendo? Siamo live su Twitch in questo momento, stiamo registrando davanti a un miliardo di persone almeno.
Sono circa.
Perché stiamo facendo la 24 ore maratona di Power Pizza, tra parentesi pizza.
Sì. Che pizza. Sì, ho anche avuto il coraggio di lamentarsi del titolo della live, cosa che non ha
che
nessun senso.
E subito dopo ho detto ho sbagliato, ho fatto mea culpa.
Ah, va bene, ok.
Però non ci basta.
Scusissima.
Io sono soddisfatto. Okay. No, e quindi appunto ci potrete ascoltare come al solito su Spreaker, su Spotify, su Google Podcast, come magari state facendo, ma ci potrete anche vedere, se siete live su Twitch in questo momento,
cioè se ci state vedendo lo sapete.
Esatto. o recuperando tipo il VOD, il video che caricheremo su YouTube, tipo,
sì, sicuramente
lo caricheremo sia della 24 ore complessiva sia di lo spezzone di Power Pizza.
Speriamo. E soprattutto quante pizze abbiamo mangiato nell'ultima settimana.
Perché ce lo chiedi? Non perché sia una tradizione che va rispettata di questo podcast che va avanti da 175 puntate, ma perché oggi è la giornata mondiale della pizza.
Applausini per la pizza. Abbasso Manuel Miranda. Evviva la pizza.
Evviva tutte e due le cose, però solo quelle.
E sì, oggi è la giornata mondiale della pizza e io per celebrarla non ho mangiato pizze. Ma no, aspetta, prima che mi
dici l'unica settimana dell'anno in cui non le mangi, quindi ha senso che sia una celebrazione.
L'ho mangiata nei giorni scorsi perché essendo che oggi siamo qua insieme a fare questa puntata speciale e essendo che oggi mangeremo solo pizza, ho detto evito di mangiarla i giorni precedenti.
Solo pizza o solo pizza e ogni tanto anche pizza come snack e delle pizze.
Sì, quindi posso dire non ho mangiato una pizza questa settimana, ma non mi sento troppo in colpa.
Puoi subito sistemare la situazione con questa pizza di caramelle.
No. Allora sì, ho portato veramente una di quelle pizze fatte di caramelle, ha un odore rivoltante e non è ancora stata estratta dalla sua confezione.
Esatto.
Sono caramelle chiuse nel cielo, anche comunque sono maleodorantissime.
No, terrificanti.
Però senza zuccheri aggiunti. Volevo dire solo zuccheri aggiunti.
È molto pregevole che almeno la confezione sia di cartoncino e che sembri di pizza, quindi sono
ok,
molto
ma voi
felice.
Quante pizze avete mangiato, scusate?
Una
anch'io, ma soprattutto devo correggere, retconnare il mio mea culpa della settimana scorsa, perché l'avevo mangiata una pizza ed è la stessa che ho mangiato anche questa settimana, è una pizza perché il bar appunto sotto lo studio ha iniziato a fare le pizze e io quindi non riesco a non
infatti
mangiare.
È improbabile che tu avendo un bar sotto lo studio che faccia le pizze non mangi delle pizze.
Sono d'accordo,
io
infatti
ho dato la seconda chance a una pizzeria che abbiamo vicino a casa, che mi aveva fatto una pizza che non mi piaceva una volta. E adesso gli ho dato una seconda chance perché ho preso la classica pizza che puoi mangiare lì vegana, che è bianca, con i pomodorini secchi.
È tutta bianca?
È tutta bianca.
Anche i pomodori sono bianchi?
Tutti. Okay. Sono albini.
Allora, okay.
I pomodori secchi, le patate arrosto, i carciofini. Dopodiché gli ho aggiunto dei funghi e poi a casa gli ho messo del formaggio vegano e è diventata una pizza buona.
Wow. È impossibile che sia una pizza buona. Tutte le pizze fanno schifo.
Perché stai urlando? Senti di urlarmi nel orecchio, forse lo fai anche di solito, ma di solito grazie a Dio sei lontano da me fisicamente.
Di solito quando registro il podcast prendo la voce da podcast.
Ma non è il fatto che hai la voce impostata, è il fatto che stai urlando.
Esatto.
È il microfono a 40 centimetri.
Esatto, non a 4 centimetri. Comunque.
Cosa? Comunque.
E allora, tu hai alzato la voce.
Sì, perché mi ha condizionato maledizione. Quello che però abbiamo, quello che ho questa settimana, potrà non essere una pizza, ma ho i grissini.
Esatto, e quindi andiamo a leggere.
Il primo è di... Scusate, il primo è di... pesce e pollo. Mi ha fatto... mi ha fatto ancora più ridere perché è scritto tutto in minuscolo. Se fosse stato scritto maiuscolo mi avrebbe fatto meno ridere. Invece
il tutto minuscolo va usato, ma sì, quando lo sai usare fa mega
ridere. Comunque scrive: da notare come Lorro o Nick, I don't know, ha sintetizzato il nostro pensiero su Power Pizza dicendo che scrivo Power Pizza, lo amo tantissimo.
E spoiler, era Lorro sicuro.
Esatto, infatti dice hashtag team Lorro Nick non riconoscere le voci. Effettivamente è stato onesto, ero io e sono contento di aver espresso il mio pensiero e il vostro pensiero allo stesso tempo.
Anche tu hai pensato espresso, che buono il caffè.
Letteralmente sì.
Mi piacciono i vostri giochi di sguardi quando capite di pensare alla stessa cosa.
Anch'io.
No, allora, ri trattino, non underscore, the trattino, benekiri trattino, the trattino lightning. Non so se ci sia un gioco di parole, ma non lo capisco di sicuro.
Vai. Ride bene chi ride lightning.
Ok. Preferivo prima. Comunque dice: mia figlia è nata il 17 gennaio di 6 anni fa. Fun fact, non le piace la pizza. So che cambierà idea prima o poi, ma per ora ho la scusa perfetta per mangiare 2 pizze senza sentirmi in colpa.
Ma da cosa?
Scacco matto figlia, scacco matto team. 2 pizze is meglio che 1. PS, fate gli auguri a mia figlia Penelope, compie gli anni il giorno della vostra live ed è una vostra mega fan. Ah, soprattutto di
l'orologio per
vedere che è la data.
Data. È oggi.
Non mi ricordo i giorni.
Auguri
Penelope,
auguri. È quello che avrei detto se ti fosse piaciuta la pizza, invece non ti piace la pizza, quindi niente auguri.
E io invece che rispetto tutte le persone ti canterò l'intera canzone: tanti auguri a te, tanti auguri. Ok, va bene. Solo perché lo sguardo di Nick, ho capito subito dal tuo sguardo che mi odi.
Sì, ti ho guardato ridendo, quindi mi piace che ve la intendiate così bene, perché io ho solo visto Nick che ti guardava e rideva e non ho colto l'odio.
Diceva sì col cuore e no con la bocca.
Okay, auguri Penelope, ti facciamo il regalo più bello che ci sia: da adesso apprezzi la pizza, sappilo. Fine.
Come
è appena successo.
E io invece ho un grissino di Game Breaker Podcast che dice: Sio, ma
i podcast, solo gli sfigati registrano i podcast.
Anche secondo me. Sio, ma Tick Tick Boom lo hai visto? A me è piaciuto un sacco, un ottimo Garfield. Poi è diretto da Lin-Manuel Miranda, che è una garanzia. Hashtag Team Bo, devo ancora decidere.
Scusate, Garfield, Andrew Garfield.
Garfield.
Ma ho appena finito di vedere il video di Super High Pitch Wolf su Garfield, quindi per me adesso già pensavo al gatto arancione. No, scusa, vai avanti.
Sì, sì. Comunque, sì, ho visto Tick Tick Boom questa settimana e soprattutto ve ne parlerò molto presto. Ma potrebbe essere... non su Power Pizza, suono del mistero.
Cosa? Okay. Anche io sono confuso. Wow.
Esatto, suono del mistero.
Allora, detrattore fiscale, credo che ci sia un typo, ma secondo me è questo. Ci scrive: ok ragazzi, va bene ringraziare quelli che vi ascoltano da powerpizza.it, ma quelli come me che vi ascoltano da Google Podcast, ok, allora per l'ultima volta, quando diciamo quelli che vi ascoltano da powerpizza.it, intendiamo tutte le persone che ci ascoltano su qualsiasi piattaforma.
Tutte le persone che hanno delle orecchie che ascoltano da qualche parte quello che diciamo nel contesto del podcast.
Lo diciamo per comodità, ma quando diciamo powerpizza.it intendiamo tutte le piattaforme di podcasting. È questo quello che sottintendiamo. Gli alert. Non ho silenziato gli alert, li silenzio subito.
E per confermarvi che questa è una puntata registrata anche su Twitch, ci ha appena fatto un raid il nostro amico di Milano, famosissimo amico di Milano, Kenobit. Ciao Kenobit, grazie della raidata, e soprattutto questa cosa verrà tagliata dal podcast.
No, probabilmente lo lascerò dentro perché mi dimenticherò in qualche maniera.
Mentre Detective ci scrive: ormai i nostri eroi, si intende Sio, Lorro e Nick, mangiano la pizza solo perché costretti, sono in un circolo vizioso di cui ormai almeno una volta alla settimana mangiano la pizza, non per loro scelta, ma perché sennò verrebbero denigrati. No al pizza racism, hashtag free mangiare.
È bello free mangiare.
A meno che non siano costretti perché hanno dei contratti con delle lobby delle pizze, oppure schiavi delle lobby delle pizze, .! 1! E volevo dire, tipo, no, forse oggi è la prova che non siamo obbligati a mangiare, perché abbiamo liberamente scelto di mangiarla almeno 3 volte.
Se c'è una cosa che non fa effetto su noi è la pressione sociale. Siamo troppo cool per cedere al...
anch'io! Anch'io quello che ha detto il mio amico.
Esatto, a annuendo molto forte.
Comunque no, dai, la pizza non è un obbligo, cioè, infatti quando no. capita, voglio dire, tipo, io non l'ho mangiata e sono giustificato, poi ovviamente quando capita voi non siete giustificati in alcuna maniera.
Ma infatti di solito non capita mai, cioè le uniche volte che capita è perché ci siamo dimenticati di aver mangiato la pizza.
Esatto.
È tipo il 100% delle volte.
Direi abbastanza sì.
No, tranne in questo caso davvero non l'ho mangiata. Comunque, abbiamo finito con i grissini?
No, allora passiamo
io ho un grissino ultimo, perché ultimamente blocchi la fine dei grissini.
L'ultimo di Lily, che è un lore wrap di un grissino precedente, e anche della intro dell'episodio precedente, perché dice: sappiate che il Papa possiede una copia di Undertale, anche se non ci è dato sapere se ci ha giocato.
In che senso? Come sappiamo che possiede?
No, gliel'hanno, sì, gliel'hanno
grazie della domanda, perché la seconda metà del grissino dice: nel 2016 uno youtuber che è stato ricevuto dal Papa,
come la Juventus,
dovendo portargli un regalo di ringraziamento, ha scelto Undertale. Io la butto lì, secondo me non ci ha giocato, è un po' impegnato, però potrebbe averci giocato.
Tu sai che il Papa è impegnato,
cioè, non sono sicuro, lo presumo,
è una congettura. Di sicuro sembra impegnato, io non so che cosa faccia, ma sembra impegnato.
È più di una congettura, un sacco di cappelli. Papa congettura. Però il cappello del Papa, non so, nella mia testa c'era un montaggio col cappello del Papa. Comunque, Loro Up Time.
Loro Up o Me News?
No, io non ho Me News, quindi appunto tu ne hai.
Sì,
chi se ne frega, Loro Up. No, ok, vai.
Ne ho solo. Questa è una di quelle cose che taglierei, tipo, invece adesso non posso farlo.
You're welcome.
Ho solo una piccolissima Me News, perché non so se vi ricordate il classico videogioco degli anni 90, 2000, non mi ricordo. Tomb Raider.
Yes.
Tomb Raider, I've heard of it.
Sì, Lara Croft. Ah, questo episodio è sponsorizzato da Storytel.
Sì, non da Cambly, come sembra, dal nostro inglese eccezionale. Grazie Storytel per
la sponsorizzazione.
Yes.
Messaggio solo per le persone che ci stanno ascoltando live su Twitch: se usate il punto esclamativo Storytel, vi verranno fuori già direttamente il link di Storytel. Se invece ci state ascoltando su Google Podcast, andate avanti ad ascoltare per avere più informazioni.
Yes. Comunque, l'unica cosa che volevo dire su Tomb Raiders è che qualcuno è riuscito a incastrare il gioco della PlayStation 1, che ricordate non è potentissima la PlayStation 1, ma è più potente di un Game Boy Advance?
Teoricamente.
Molto, moltissimo.
Credo fosse una domanda tarabocchetto, che ne so.
No, la domanda è evidentemente sì, certo, è una PlayStation, e Game Boy Advance è tipo un super Nintendo.
Insomma, l'hai chiesto in una maniera sibillina.
Era per confondere. Inoltre ho la potenzialità di confondervi con la mia faccia, cosa che non posso fare di solito.
Moltissimo.
Così difficile guardarti in faccia mentre
registriamo. Di conseguenza l'hanno messo su un Game Boy Advance?
Allora, c'è un progetto che si chiama Open Lara, che praticamente...
Faceva un po' ridere.
Faceva leggermente ridere, non ci avevo pensato fino adesso, ma la questione è che Open Lara è praticamente Tomb Raider open source, okay. E loro hanno preso il Tomb Raider, l'hanno tipo ottimizzato tantissimo e letteralmente gira su un Game Boy Advance Tomb Raider, almeno i primi tre livelli.
No, ok, l'unica cosa che mi viene in mente da chiederti è: ma non c'era anche un limite fisico alla memoria delle cartucce?
Infatti per ora ci sono i primi tre livelli, poi vedremo. Bene. Però
mi sembra già una cosa folle.
Appunto, soprattutto se guardi un video, ok, il frame rate non è 60 fps, però è un gioco
penso
non
fosse neanche nella PlayStation
60 fps.
Però, però niente, guardatevi il link nello scontrino che vi metterò.
Ma mi viene in mente, su Advance non avevano già fatto delle cose simili originale, tipo Alone in the Dark, che era tipo una cosa un po', non era proprio identica a questa cosa che stai dicendo, ma vagamente
c'erano sporting. Alcune cose in 3D ma molto primitive, okay, cioè okay. Questa se lo vedi è letteralmente magia,
ok, wow.
Quindi sì, guardatelo, no. È molto interessante la tecnologia, grazie della sub.
Quello che mi stupisce è il fatto che chiunque stia facendo questa cosa e stia lavorando a questo progetto non lo stia facendo con Doom, perché fino ad oggi era l'unica cosa che cercava di essere messa dovunque.
Ma Doom era uscito su Game Boy Advance.
Che commento
era? Che il gruppo di persone che vogliono far uscire cose su altre cose di solito lo fa con Doom.
Ma è già uscito, maledizione.
Sì, ma di solito lo fa con Doom.
Stai solo ripetendo un concetto. Vabbè,
comunque, che bello giocare a Tomb Raider sul Game Boy.
Allora, se voi avete finito con le main news, posso darvi... Cioè, io oggi non è proprio un parlare in maniera approfondita di qualcosa, è un consiglio, okay, di un film che ho guardato e non so quanto mi sia piaciuto il film e quanto mi sia piaciuto, non so, tutta una serie di considerazioni che il film ti fa nascere in testa. Okay. Alessio si sta accarezzando il mento in maniera pensosa, ovviamente non potete vederlo lo stesso, ci
ma ora potete sentirlo
sull'audio. No, mi sono recuperato un film del 2015, credo, che si chiama Spotlight.
Old.
Oh, sì, sì.
Il caso Spotlight.
Il caso Spotlight. Sì. E allora mi ha catturato, cioè mi ha acchiappato onestamente il cast, perché l'ho visto credo su Netflix, tipo.
Sì, se non sbaglio è Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep.
No, no, ma quasi. No, però c'è un bel cast che ovviamente tipo non mi sono segnato, certo. Ma che sono, c'è Michael Keaton, c'è Rachel McAdams, c'è Mark Ruffalo, c'è Stanley Tucci che mi piace sempre un sacco. Ed è questo film che non so quanto parli di eventi reali, cioè allora il discorso cos'è? Il film non parla di cose allegre, perché è discorsi di pedofilia all'interno della chiesa, la chiesa che cerca di insabbiare e questa... E
che
gruppo...
ha cercato di insabbiare, cioè sono cose che sono già successe,
sì,
che vengono...
anzi che lo neanche cerca, che lo fa da anni, tipo, ma da decadi, e questo equip, questo team di giornalisti al Boston Globe, che si chiama appunto Team Spotlight, che scopre la cosa, tra virgolette, e inizia a investigare a riguardo.
E che era stata la prima volta che, diciamo, c'è stato un enorme scoop,
esatto,
di...
Ora, esatto, io il discorso... Allora, i fatti a cui si riferisce, cioè appunto queste cose sordide, orribili all'interno della chiesa, ok, sono dato di fatto, tant'è vero che il film si apre dicendo, basato su eventi reali, si chiude con dei dati, delle date, tipo, e ovviamente è tragica la cosa, però riguardo ai, tra virgolette, protagonisti del film, non so quanto sia vera la cosa, cioè non so se... questo team di giornalisti, se il team Spotlight esistesse o meno. Ma la cosa non è comunque importante, nel senso che in altri casi, finito un film, la prima cosa che avrei fatto sarebbe andare a vedere, tipo, quanto c'era di vero e quanto no. In realtà la cosa che mi è piaciuta di questo film è che i protagonisti del film, che sono appunto i giornalisti che indagano su queste cose, okay, sono quasi rimossi dal film. Nel senso, essendo un film che era stato candidato... per gli Oscar, Academy, bla bla bla, poi non so se abbia vinto qualcosa, non credo, dato quello di cui parla, però boh, non lo so in realtà. I protagonisti, all'inizio mi immaginavo fosse uno di quei film che alla fine li fa diventare degli eroi, tipo le persone per cui tifare. Okay. In realtà loro sono quasi accessori al film. Michael Keaton, che è il capo di questo team, è quello che... se vuoi ha un pochino più di personalità, Mark Ruffalo è quello tipo molto agguerrito, ma in realtà tu li puoi sostituire o togliere dal film.
Chi di loro era Batman?
Batman era Mark Ruffalo,
giusto.
Che poi infatti lo fa anche nei film della Marvel.
Davvero?
Batman.
Sì.
Se, no, quello della Marvel c'è Batman.
ero confusissimo.
E niente, e cioè tu li potresti anche quasi togliere o sostituire. A me piaceva come erano scritti loro, però nel senso la cosa che ti rimane è la vicenda, come si sviluppa tutta l'affare. Io sapete che adoro le cose tipo procedurali, tipo Law and Order, roba del genere, e qua il succo, la cosa bella del film è appunto tutto il processo investigativo che porta questa team di giornalisti a scoprire tutta la faccenda. Poi la cosa bella è che non ci sono davvero eroi o no, cioè cattivi ci sono, i cattivi sono veramente le persone che fanno delle cose orripilanti, però non ci sono degli eroi in senso lato, perché anche i giornalisti, tipo il film ti dice, ah no, gli erano già state dette queste cose e non avevano approfondito, tipo che ne so, 20 anni prima gli avevano mandato delle informazioni e loro avevano deciso di fare un pezzo in ultima pagina e morta lì. Poi invece questo team decide di iniziare a scavare. Mi è piaciuto un sacco. E la cosa che ho trovato un sacco interessante, qua perdonatemi perché sono i momenti monologo Lorro.
Ma
la
cosa... amo Lorro e amo i monologhi di Lorro.
Però... che si chiamano monogorro.
Sì, ma
non è dovuto dire monolorro.
No, mi piace monogorro.
Monogorro.
La cosa che mi piace è il fatto che ti porta a ragionare su quel concetto che poi si può applicare a un sacco di altre cose, che è quello della mela marcia. Cioè, quando qualcosa è sistemico, tu critichi quella cosa e ti viene detto, viene sminuita la cosa dicendo no, ma non è un problema veramente sistemico, sono le poche mele marce, voglio dire.
Posso dire una cosa su questo proverbio? Perché tutti dicono, ah, sono poche mele marce, e tutti si dimenticano di citare l'intero proverbio che una mela marcia rovina l'intero cestino di mele.
Ah, wow, non sapevo neanche di questa cosa.
Cioè,
cosa,
il proverbio
wow.
È una mela marcia le rovina tutte, e tutti dicono, sono solo mele marce. That's the point! That's...
Sì. No, e poi soprattutto appunto di solito viene impugnato come per sminuire appunto certi problemi che appunto di fatto sono sistemici e dire no, sono solo pochi individui negativi. E questo film, cioè, letteralmente ti porta una riflessione su quella cosa, a prescindere che tu lo stia pensando relativo al film o a mille altre situazioni. Gli sbirri. Però davvero, cioè, mi è piaciuto per quanto l'ho trovato trattenuto da un certo punto di vista. Non romanticizza troppo le figure di loro che indagano, che investigano su questa cosa. È molto asciutto, si chiude su una nota semi-positiva, perché questa cosa viene alla luce, ma in realtà di positivo non c'è niente, perché sono decenni che succedono cose orribili e ti dà l'idea che continueranno più o meno a succedere.
Evviva, adesso ci scrivo degli articoli, però.
Però
sì, invece sono più pubblica come cosa, non c'è stata modifica.
Sarò sincero, dico una cosa terribilmente snob, per essere un film statunitense che si occupa di una cosa così pesante, voglio dire, con un cast comunque di tutto rispetto, l'ho trovato molto più elegante nel come tratta la cosa di quanto avrei creduto potesse fare. Davvero, è un film in sé non iper eccezionale, ma se vi interessano certi temi, certe riflessioni, veramente super consigliato. È un film da, secondo me, un 7, ma gli arrivo a dargli un 8 fette di pizza rossa,
così,
con un sacco di olio piccante. È saporita, però, cioè, ti cuoce la bocca e dopo che l'hai mangiata dici non so benissimo. Okay.
È un'ottima descrizione, tra l'altro ti lorro wappo immediatamente, perché ti ricordi quando all'inizio di questa recensione hai detto non so neanche se abbia vinto qualcosa. Candidato a 6 Oscar, vincitore di miglior film e miglior sceneggiatura originale.
Ha vinto come miglior film?
Sì, nel 2016.
Allora sono completamente un idiota, perché ho detto...
Ma io, cioè, anch'io stavo controllando e ho visto che non ha vinto come miglior film. Ha vinto un premio come miglior film.
Letteralmente.
Oscar?
Ah, wow, nel 2016 sì, miglior sceneggiatura originale e miglior film.
Sì. Ok, ha vinto Nick questa gara di fatto.
Io sono un cretino integrale, perché ho letteralmente detto dubito che abbia vinto qualcosa, esatto. Quei poveri stupidi dell'Academy di certo non premiano un film del genere, e invece niente, cioè i due premi più importanti, miglior film e miglior sceneggiatura originale.
Io ho letto un articolo che era appena prima degli Oscar, e infatti non c'erano ancora gli...
Ci siamo letteralmente scambiati di posto, io ho letto una cosa giusta e tu hai letto un articolo sbagliato.
Volete sapere qual è il vero lore wap di oggi? È che Nick sta diventando un genio integrale. Cioè, oggi che dobbiamo setappare tutte le cose per questa live, io stanotte non ho dormito tipo un'ora, perché pensavo a questo problema da risolvere, senza dirvi quale fosse il problema, e stamattina mi sono svegliato e gli ho detto Nick, questo problema è proprio irrisolvibile. E lui mi ha detto no, puoi fare così. E l'ha risolto subito. E ho detto wow, cosa? Nick,
sono anni che mi preparo a questo momento.
Nick, sei un genio. Anzi, ti dirò di più, 600 geni.
Sì.
Secondo me posso azzardare un'ipotesi su perché sei diventato così intelligente? Perché hai letto un libro.
È vero. Ho letto un libro, ma ve ne parlo dopo, perché io oggi volevo parlare del libro che ho letto per la nostra sfida di Goodreads, eccetera, eccetera. Quindi sono già 1 su 12, stiamo
andando bene. Io ne ho letti 3.
Vabbè,
scusa.
Corone, ok.
Scusa. Ma io ne sto leggendo 2, ma li devo ancora finire entrambi, quindi non conta.
Ah, comunque, parentesi, esatto, non l'abbiamo detto nel main show, stiamo facendo delle piccole challenge su Goodreads di leggere i libri, così tutti ci avvicenda, stimoliamo a leggere di più. È un modo per leggere di più.
Esatto, già che siamo qua, voglio dire, Storytel, grazie per averci sponsorizzato anche oggi.
Grazie,
e
Storytel.
Una delle maniere in cui potete infilare i libri nel vostro cervello non è solo leggerli, ma è anche ascoltarli.
E anche sbatterci la testa contro
quello. No, quello non è un modo.
Ci provo da anni, allora, sta funzionando.
Tecnicamente è un modo di inserirli nel cervello, ma poi il cervello non funziona più. Io posso darvi uno... Allora, innanzitutto rispiego velocemente Storytel. È All You Can Listen, tipo 9,99€ al mese. E tutti i libri che vuoi su Storytel, compreso il nostro podcast speciale.
Quello non è un libro.
Però c'è un podcast di 8 episodi, tutti autoconclusivi, si chiama Power Pizza The Gum 3.
The Gum 3. Gli stolti lo chiamano The Game,
ma invece le persone sagge lo chiamano The Gum 3.
Esatto, The Gum 3.
Esatto. E sostanzialmente puoi ascoltarti tutti i libri che vuoi, non devi comprarti un audiolibro alla volta.
Certo.
Io oggi ho un
consiglio. È un All You Can Listen.
L'avevo già detto, ma stavi leggendo.
Scusa, ho fatto quello che fai tu di solito.
Sì, certo.
Ma sai cosa si prova.
Certo, ma se io do dei pugni a dei...
Se vai avanti a dire quello che stavi dicendo, ti prego.
Allora, ho un consiglio e uno sconsiglio.
Parto dallo consiglio, vai prima col tuo.
Vai. Allora, parto dallo sconsiglio, perché ho finito di leggere ieri, di leggere con le orecchie, La fabbrica di Hiroko Oyamada. Ok. È un libro che parla di questa fabbrica e tutti non capisci cos'è.
Per quello si chiama La Fabbrica.
Esatto. Okay, okay. Fa schifo! Una fetta di pizza! No, allora, Storytel è bellissimo, ci sono vari libri. Questo, se lo trovate, non ascoltatelo!
Cioè, non vuoi spiegare perché fa schifo? Fa schifo e basta.
Perché è un 1Q84 formato mini, perché è durato 4-5 ore, nel senso che passa tutto il tempo a dire ah, quale sarà questo mistero, eh? E poi succede una cosa nell'ultima riga e dici ah, vabbè, ti odio, Hiroko Yamada.
C'è un mistero lunghissimo con una soluzione iper insoddisfacente.
Allora, è un po' originale la soluzione, però cioè è una riga finale, ma non è, ma comunque è insoddisfacente. L'ho finito di leggere e l'ho odiato, ma il consiglio mio è Le avventure di Arsène Lupin. Quello invece è molto bello.
Ma proprio... chi l'ha scritto?
E Maurice Leblanc.
Tra l'altro ne abbiamo già parlato proprio si può.
Sì, ma volevo farglielo dire perché non perché non me lo ricordassi. No, sento Jamie io.
Hai ragione.
Le bianco.
E no, quello è invece una raccolta di racconti che dura poche ore. Sono i primi 6 racconti di Lupin, perché ce ne sono tantissimi, ma i primi 6 sono proprio raccolti su una raccolta.
C'è Sherlock Holmes.
Sì. Cioè, nell'ultima puntata c'è Sherlock Holmes contro Lupin.
E io invece allora ho iniziato a fare una cosa divertentissima. Allora, tra l'altro, allora Storytel sì. Bello ascoltare le cose, ma se siete studenti o studentesse è ancora meglio, perché potete avere il 50% di sconto.
Non il 20?
No,
il 50%.
E in più, usando il nostro solito sito che è holleorecchiepienedidoro.com, potete avere 30 giorni di prova invece che 14 se prima di comprare volete vedere se Storytel è di vostro gradimento. Spoiler, lo sarà. Tant'è vero che io ho provato a fare una cosa. Io quando ero un ragazzello
aveva le orecchie.
Mi piaceva molto Camilleri, però onestamente non mi ricordo niente di Camilleri. Mi ricordavo che mi erano piaciuti molto. Ho detto, sai che c'è? Me ne ascolto uno. Mi ero dimenticato che i libri di Camilleri sono scritti in siciliano. Ora, non dico iper stretto, ma comunque è siciliano. E non stavo pensando che anche l'audiolibro sarebbe stato in siciliano.
Quindi hai ascoltato?
Sì, ed è letto da Massimo Venturiello.
Che è un siciliano!
No, è piemontese.
Ah,
no, esatto. Sì, è siciliano. Ed è, devo dire che è bellissimo, però tipo, i primi minuti, cioè il tuo cervello ci mette un attimo a settarsi su quella cosa, perché stai ascoltando fondamentalmente della gente che parla in dialetto o comunque vicinanze di dialetto. Però è super bello perché ti cala esattamente come i libri, dentro proprio il setting di Vigata, che ok, sappiamo essere cittadina inventata, però in tutto il contesto del commissario Salvo Montalbano, e mi sta piacendo un sacchissimo anche ascoltato.
Tanto sono appena usciti, sono tipo appena usciti un sacco di
E io mi sto ascoltando il primo, cioè in ordine cronologico, che c'è su Storytel, che è Il cane di terracotta.
Cane di terracotta.
È un titolo effettivamente bellissimo, Il cane di terracotta, bravo Camille.
E quindi sì, bello, cioè super consigliato anche da ascoltare.
Quindi grazie Storytel, perché con holleorecchiepienedidoro.com potete in 30 giorni ascoltarvi Camilleri, La Fabbrica,
non ascoltate la fabbrica
e Lupin e un sacco di altre robe.
Assolutamente sì, quindi grazie Storytel per aver sponsorizzato questo episodio. E io parlerò anch'io di un libro, ma dopo. Perché adesso vi voglio parlare di un film.
Esatto.
Perché avevo detto tipo, il libro, leggere un libro è stata la cosa più importante che è successa nel 2022. Esatto. Cioè,
nella prima settimana dell'anno.
Esatto, bravo. Cioè, nel senso, siamo alla prima settimana del 2022 e Nick non ha ancora dato 10 pizze o qualcosa.
Stai bene.
Allora. Volevo parlare di questo libro, ma ve ne parlerò più avanti, perché invece sono andato al cinema, sono riuscito a beccarmi uno dei pochi giorni in cui al cinema a Milano davano Drive My Car.
Ah, la canzone dei Beatles!
Esatto.
Quella dei Queen, Drive My Car, Drive My Car.
Stai dicendo? La canzone di cantare Bicycle.
Sì.
Drive my car, I want to drive my car, I want to drive my car.
No. Non ho idea di che film.
Allora, Drive My Car è uno dei pochissimi film nella storia candidati agli Oscar giapponese.
Okay.
Come sappiamo, tipo, ci sono molti pochi film che sono riusciti ad avere una candidatura. Uno di questi è uno dei miei film preferiti della vita, che si chiama Okuribito,
che tradotto in italiano vuol dire La Fabbrica.
Non guardate.
No.
E in realtà questo film è candidato agli Oscar, è passato nei cinema a settembre in Italia, non se l'è cagato quasi nessuno, poi adesso è finito su Netflix, ha ricevuto la candidatura e quindi alcuni film hanno detto tipo, alcuni cinema grazie hanno detto rimettiamolo in sala.
È come
quindi...
era stato con i film di Bong Joon-ho quando aveva vinto l'Oscar,
Detto,
ritiriamo fuori tutto
Parasite e anche i suoi
Mother.
Ok, perfetto, quindi ho detto andiamo a vedere assolutamente questo film, perché di cosa mai parlerà questo film? Beh, stiamo parlando di libri, questo è l'adattamento di un racconto di Murakami. Contenuto in una serie di racconti che si chiama Uomini senza donne.
Allora, se ci state ascoltando potete vedere la faccia contrariata di Sio in questo momento o preoccupata, scopriamolo
tutte
tra poco.
Due
no, preoccupazia.
Dimmi, io intanto tengo le mani incrociate.
Allora, io ci tengo particolarmente a parlare di questo film perché nella scorsa puntata Laura ha detto una delle mie frasi preferite della vita, che è: ve li buco quei film sopra le due ore. E questo film dura 179 minuti, quindi un minuto in meno di tre ore. E devo dire che è proprio l'esempio, invece, di un film che ha bisogno di tre ore.
Però aspetta, disclaimer, cioè lo sai anche tu, voglio dire, non è che lo dicevo in generale. Cioè, se un film dura tre ore, perché deve durare tre ore? Può durarne cinque ore se deve durare cinque ore. Io quello che odio sono i film che potrebbero durare un'ora e venti e durano tre ore, solo perché adesso, bisogna fare i film lunghi. Cioè,
sono d'accordissimo.
Dirò solo che ieri abbiamo provato a guardarci Eternals, non ne parleremo
ore
adesso,
35
ma cioè,
di ieri.
Il film parla della, cioè il titolo parla della durata del film.
Cioè, no, comunque esatto. Vai, scusa.
No, volevo dire che semplicemente è un film di Ryusuke Hamaguchi, che era un regista che non conoscevo assolutamente, però come voi sapete io sono fan di poche cose della letteratura, ma sicuramente di Murakami. Per le atmosfere,
certo,
che
hai letto 1.4?
No, cosa vuol dire? Ne ho letti altri.
No, lo so, volevo solo ribadire che 1.4 non leggetelo. Oggi sono contro i libri giapponesi, scusate.
No, è che questo adattamento di questo racconto è meraviglioso, secondo me, perché ha tutte le caratteristiche veramente belle di Murakami, ossia delle descrizioni dell'esperienza umana, delle sensazioni, delle emozioni dei personaggi, degli avvenimenti che possono sembrare sicuramente strani o bizzarri, ma in un contesto molto ben descritto di completa normalità.
Quando Murakami è piacevole.
Esatto, quando Murakami è proprio il Murakami che, mamma mia, ti do un bacino in
ma
fronte.
Ci sono gli elementi soprannaturali pazzi, inspiegabili?
No,
dentro. Ok,
non ci sono. Niente, no, non in soldoni, la storia racconta di questo attore teatrale, poi regista, che è sposato con sua moglie, che è una scrittrice.
È sposato con sua moglie? Crazy!
È proprio soprannaturale.
Che è sposato con sua moglie, che è una scrittrice di, da che ho capito, serie televisive o comunque film televisivi per la televisione.
Da che ho capito vuol dire che è, tipo, lo diceva in qualche maniera, ma se è distratto
però
non
me lo ricorda. Esatto.
Per quello che ne posso sapere. Okay.
E del fatto che poi lui abbia un legame estremamente particolare con la sua macchina, che è una vecchia macchina rossa. Che
macchina
lui
automobile.
Automobile, esatto. No, non bicycle dei
pasta.
Queen.
Magari macchina per scrivere, è uno scrittore.
No, è un attore.
Lei, sua moglie.
No, quello volevo dire, ha un legame particolare con la sua macchina e che lui utilizza per imparare tutte le opere che va a portare in scena, perché registra le voci delle altre persone e tutte le volte che viaggia in macchina cerca di fare dei viaggi lunghi per mettere la cassetta dentro il mangiacassette e recitare le sue battute. Quindi questo è un metodo molto importante all'interno di come lui impara le opere, tanto che poi arriva a un certo punto ad essere il regista di uno spettacolo, non dire nulla, è diventato il regista di uno spettacolo, tra l'altro fighissimo perché in più lingue, quindi gli attori vengono da paesi diversi, ognuno recita le battute nella sua lingua, quindi lo spettacolo in scena ha 10, 7, 11 lingue diverse che si interfacciano.
Wow, non lo seguire.
Esatto. Ma soprattutto
allora, c'è Sio che si sta spaccando,
esatto,
da ridere, non sappiamo perché, ma distrae tantissimo e lo odio.
Sto cercando di solito metterei muto in questo caso. E che sto pensando, decontestualizzato, mangia cassette, fa riderissimo.
Però grazie per aver usato il termine mangia cassette o mangia nastri, che è una cosa bellissima.
È una cosa vera.
Sì, però se avete meno di
100
anni è una roba, è tipo un lettore CD. Aspetta, anche il lettore CD è una roba vecchia.
Sì,
è tipo Spotify.
Si chiama mangia CD. È tipo Spotify, esatto, però le cassettine pazze.
Spotify con una playlist alla volta.
Mangia tutte. Oh no, ti ho dato mangia cassette. Ti sei mangiato la mia cassetta degli NSYNC.
No, c'era la cover speciale di I Want to Drive My Car. Di Queen.
Comunque comunque nella seconda metà del film lui sta adattando questo spettacolo in qualità di regista, e il festival teatrale per cui lui sta mettendo in piedi questa opera teatrale gli dice che per un cavillo legale super Giappone, lo sappiamo che funziona davvero così,
la burocrazia,
è espulso per sempre dal paese,
no, non è Djokovic, ma per un cavillo legale, dato che anni prima un regista in macchina aveva investito una persona, adesso loro mettono un autista per ogni regista e nessuno, cioè che lo porta a casa e indietro, e nessuno può guidare la macchina nel momento in cui sta lavorando per il festival. Quindi lo obbligano ad avere un autista, cosa che lui assolutamente non vuole. L'autista si rivela essere una ragazza molto giovane di Sapporo, dell'Hokkaido, tra l'altro.
Classic Hokkaido.
Esatto, no, nostri amici immediatamente. No, e lui
le chiavi della città, e con città intendo tutto l'isola, tipo.
Esatto.
Perché ci avete vissuto una sola un pochino.
esatto, proprio così.
Avete vissuto un pochino qua, ecco le chiavi della città, e con città intendo isola.
Chiave ma voi siete quelli che si sono fatti quasi arrestare per andare in autostrada.
Vai avanti.
Esatto. No, tutto questo per dire che lui svilupperà un rapporto importante con questa persona e deve lasciare andare questa sua, diciamo, ossessione lavorativa di guidare la sua macchina per imparare le battute. Detto così, non sembra un film interessante, perché effettivamente...
Sembra di sì, cioè, sono delle idee carine.
La cosa meravigliosa è che a livello di fotografia è eccezionale, è bellissimo, è una delle cose visivamente più Giappone che io abbia mai visto nella mia vita, anche perché non va mai a toccare su quei punti salienti estetici del Giappone.
È più giapponese di una puntata di Super Sentai o dei Power Rangers,
almeno il doppio.
Wow!
E soprattutto per delle scelte dove, come vi ho già detto, il film è molto lungo ed è estremamente lento.
Ok.
Voluta come cosa, ha un ritmo eccezionale nel suo essere lento, eccetera, eccetera. Però ci sono queste riprese che durano magari 4 minuti con solo colonna sonora della macchina che viene ripresa, ad esempio, da un elicottero, e segui gli spostamenti di questa persona che, ad esempio, ti fa capire quanto sia importante il suo rapporto con la macchina. Ci sono tutte queste cose pensate benissimo. In più, vabbè, l'ho visto in lingua originale,
giapponese?
In giapponese, sottotitolato, super bello, però anche la scrittura, diciamo proprio la sceneggiatura, è così tanto, non so come definirlo in maniera diversa, è così tanto giapponese, è così tanto realistico quello che succede, come reagiscono i personaggi, come si interfacciano fra di loro, che l'ho trovato veramente una rappresentazione eccezionale. Poi è un film
più di un episodio di Power Rangers.
Ho detto almeno due, cioè, quindi non mi rimangio quello che ho
chiesto prima.
Stavo volevo solo confermare la cosa.
Comunque è bellissimo, regia, fotografie eccezionali, una colonna sonora magnifica, che penso sia in qualche modo influenzata anche da, sai che Murakami di solito scrive proprio, cioè nelle sue storie mette dei brani, e penso che siano in qualche modo legate le cose.
Poi ricordami una cosa che non c'entra niente, ma che c'entra con questa cosa, che dico alla fine della tua recensione.
Ok.
Potevo solo segnarmi una cosa?
Sì, sì. Ora mi ricordo di ricordarti una cosa.
Grazie.
No, volevo arrivare alla fine. È un film veramente lungo, che sfrutta al 100% il bisogno di creare atmosfera per trasmettere il messaggio del film, che poi è importante ed è interessante, ma è minimo nei confronti di tutta l'opera. Cioè, non andate a guardare questo film, non guardatelo a casa su Netflix, con l'idea che ci sia un mega twistone, che succedano delle cose. Come nelle migliori storie di Murakami, gli avvenimenti non sono tanto importanti quanto il contesto e quello che quegli avvenimenti rappresentano per i personaggi. Mi è piaciuto tantissimo.
Sono storie di personaggi, non storie di avvenimenti.
Ci sono anche degli avvenimenti, ma è proprio quell'occhio esterno che guarda la crescita.
Non intendevo che non succede niente, nel senso che intendo solo quelle storie che si preoccupano più dei personaggi che non di quello che succede.
Guida la macchina per 2 ore e 59 minuti.
Esatto, è bellissimo. Quando finisci il film hai la patente ad honorem. Comunque, perché hai imparato. Wow. Comunque, gli voglio dare 8 fette di pizza. 8 e mezzo.
Sono da 8, fai 8 e mezzo. Sono già contento che non siano 9, non avvicinarti a 9, stanne lontano.
Ok, va bene. E, 8 e mezza fette di pizza ed è una pizza bianca, come quella che ho detto all'inizio quando mi hai chiesto, tipo, anche i pomodorini erano bianchi. Sì, sì, è proprio una pizza bianca con delle buone verdure, magari tipo c'è del goya che ti ricorda il giappone.
Se volete
oppure
sbianchire...
una salsina tipo di, non lo so, di salsa di soia, eccetera, ma poi è coperta di vernice bianca, quindi è completamente bianca.
Ma non la puoi mangiare?
No, allora, no, nel 2022 no, zio banana, no, adesso mi incazzo. Allora, se dai 8 fette di pizza che devono essere positive, non possono essere coperte di vernice bianca, perché sennò quello che stai dicendo è che quella pizza è una merda.
Vernice bianca commestibile.
No, no,
vernice bianca commestibile. Zucchero a me.
No.
Poi tra l'altro, no. Loro, cosa? Perdonami.
Cosa?
Ma questo è come tu fai le recensioni, le mie recensioni no, sono allora, evocative.
No, allora possiamo essere d'accordo, adesso dopo 175 puntate, guardo Tessio perché so che tu sei d'accordo, che il bello dei voti su Power Pizza è che oltre al numero di fette è anche una sfumatura del voto.
Sono d'accordo.
Se la pizza è sempre la pizza con sopra le automobili, la pizza con sopra la vernice, tutte le pizze sono una schifezza perché sono pizze che non ti mangeresti mai.
Sono d'accordo. Ma è Nick! È Nick l'unico che può fare questa cosa!
Cioè, tu non hai un'altra cosa bianca che potresti mettere sulla besciamella, panna, glaccia.
Ma mi piaceva che fosse coperta di vernice.
Ma allora, mi immaginavo per una pizza con la vernice, te la devi mangiare e devi anche dire che buona, 8 fette di pizza con la vernice!
No, in quel caso magari sarebbero 10 fette di pizza con la vernice. No, allora, vabbè. Perché è il 2022, siamo tutti più buoni e non voglio che ti pigli uno sciopone.
No,
allora,
voglio che tu cresca come recensore delle cose.
Vuoi un po' di pizza di caramello?
Metti via quella schifezza, maledizione.
Allora, di conseguenza, ha solo ingredienti bianchi tipo le rape.
Va bene, va
pizza
bene.
Bianca con sì. I daikon.
Sì.
Buoni.
Le caramelle bianche.
Le caramelle bianche.
Tu puoi dare 8 fette e mezza di pizza con sopra la vernice bianca se vuoi dare un voto negativo o controverso.
Ha senso.
Ok,
quindi allora quindi
siamo con che siccome per me è bello,
cioè,
è vero,
siamo tutti d'accordo,
nessuno era d'accordo.
Ah, certo, siamo tutti d'accordo, persone che scappano lanciandosi dalla finestra piuttosto che non dargli
ciao
ragione.
Amici, vi voglio molto bene, questa era la mia recensione.
Papà, mamma, non litigate, mi sono ricordato di ricordarmi da solo quella cosa interessante. Che ho visto un TikTok, tutte le cose migliori si imparano su TikTok.
Ma no,
ragazzi,
c'è il burro.
No,
questa qua purtroppo la capirà solo chi ascolta gli after show.
Ah, dateci dei soldi.com. Sostanzialmente ho visto un TikTok di Hank Green, okay, che è uno youtuber,
sì.
E inoltre anche scrittore di libri. Mm-hmm. E sostanzialmente nel suo primo libro ha fatto il Murakami, ha detto: ah, che bello, le canzoni nei capitoli, okay, metto dei pezzettini di canzoni, eccetera. Quando ha trovato un agente che gli ha detto: bello il tuo libro, adesso lo portiamo ai publisher, praticamente però questo è il preventivo per usare le canzoni nel libro, sono tipo $10,000.
Wow.
Ho detto: oh, cosa? Cioè, è molto bello che... No, sì, le ha usate, ha pagato $10,000 e poi le ha usate, però... Sostanzialmente,
costano dei soldi.
Sappiatelo, PSA, tipo usarle nei TikTok e farci dei soldi, tranqui. Usarle nei libri.
Cioè, non riesco a capire questa
cioè,
cosa.
Ma citare
stai
la canzone.
Scrivendo
ci
il
sono
titolo.
Più. No, non solo il titolo, se c'è un pezzo di canzone. Ma scrivi solo il titolo, va bene.
Cioè,
no,
ma la canzone testo, come medium sì, un è una cosa audio che ascolti.
Sì.
Come può essere equiparabile tipo leggere un estratto del testo?
La cioè... mia opinione è la seguente, due punti a capo:
alla gente piacciono i soldi di
uno
ok,
e soprattutto i libri sono una cosa più vecchia, ci sono già più regole, ci sono tante regole pregresse,
ok,
secondo me è questa la questione,
ok, non, cioè posso capire comunque, cioè lo trovo un po' delirante come cosa,
è delirante
però ok sì, era una cosa che non avevo assolutamente idea,
ma soprattutto sai chi altro è delirante? Manuel Miranda!
Oh, ricordiamo Dio. Il vincitore del premio cosa che ci aveva già rotto le palle inizio 2021,
esatto.
Eppure siamo ancora qua che ne parliamo.
Allora, io non parlerei di Manuel Miranda se ogni settimana non uscisse un film diretto da lui o con la musica.
Aspetta,
sua.
Quindi non parlerei di Manuel Miranda perché non escono tutte le settimane, escono poche cose e tu non hai il tempo di consumarle.
La nostra sequenza è stato
insieme.
Il nostro utilizzo a sproposito del termine letteralmente.
Esatto.
Allora, Comunque, è uscito tra l'altro tipo un mese fa al cinema, di più, è Incanto.
Lo sai solo tu, sì, te lo giuro. Cioè.
Non era una vera domanda.
Poche cose
era
per fare il dottor Cox, veramente poche cose nell'universo mi fregano meno delle cose che fa Lin-Manuel Miranda e di Lin-Manuel Miranda.
Lin-Manuel Miranda e la Disney, sostanzialmente, sì, a settembre è uscito Vivo,
okay.
Però con la DreamWorks, nel frattempo è uscito pure Tick Tick Boom, rumore del mistero, e soprattutto poi è uscito Encanto, che appunto aveva di nuovo la musica di Lin-Manuel Miranda, dopo il secondo film con la musica di LMM, dopo Oceania, che ti è piaciuto?
Sì, Moana mi è piaciuto tantissimo.
Ok, dico solo che fatalità l'ha scritto Lin-Manuel Miranda, coincidenza.
Moana non era
solo la musica,
solo la musica.
I miei problemi con Lin-Manuel Miranda non sono sul fatto della musica, che ovviamente mi piace, anche perché poi io di musica non ne capisco niente. Figurati se vado da uno che è tipo un compositore super bravo a dire non sai quello che stai facendo, che cazzo ne so io. No, ovviamente, no, è proprio quando scrive le cose, tipo appunto il mio problema con Hamilton sono proprio a livello ideologico, retorico, cioè, quindi andiamo avanti.
Chiaro. Allora, premesso le seguenti cose. Premesso che sono 7 giorni che l'ho visto e sono 7 giorni che ascolto solo le canzoni di Encanto.
Ok, tutto
nulla di nuovo.
Infatti,
nulla di nuovo.
No, però.
Routine.
Salute. Scusa. Premesso che l'animazione, i colori e l'animazione sono una roba mai vista. Cioè, dici, ah, cavolo.
Hai mai visto l'animazione?
No, non l'ho vista. Ah, cioè, ho ascoltato la canzone. Cioè, sostanzialmente, dici, cavolo, che bella questa animazione, sta un po' stufando questo 3D disneyano, è meglio tipo la roba dei Mitchells, eccetera. Però, cioè, hanno messo l'acceleratorone e l'animazione è una cosa che ti fa esplodere gli occhi.
Premesso, non è una cosa positiva quando ti esplodono gli occhi.
Esplodono solo gli occhi e
ti esplodono solo coperti di vernice bianca. Quindi è una cosa positiva.
Esatto. Premesso che Maribel, la protagonista, è interpretata da Stephanie Beatriz, che ve la ricorderete quando fa pam pam nella sigla di Brooklyn Nine-Nine, perché è rosa, è letteralmente rosa di Brooklyn Nine-Nine.
Nice.
Per inciso, tra l'altro, ho visto un'intervista a Rosa, a Brooklyn, come la chiamano loro, a Stephanie Beatriz, e lei disse, tutti sono delusissimi che io non sia tipo una persona malvagia come Rosa, ma tipo una persona piacevole, ma cioè, sono un'attrice,
mi
raga.
Dispiace.
Comunque, premesso questo, è vi racconto un attimo su cosa si basa la storia, faccio un sacco di premesse per poi stupirvi.
Ma non hai aperto neanche una parentesi.
Apro una parentesi con la storia del film. Allora, c'è questa famiglia magica, hanno una casa magica, sono tutti magici.
È veramente il film preferito di tutti.
Lui in bagno una sera.
C'è almeno un cane.
No,
okay,
non è il film,
non
di
c'è un cane, okay. Però hanno tutti un potere magico. C'è Luisa che è forte, c'è Isabella che fa i fiori, c'è uno che parla con gli animali. Vabbè, allora, insomma, bellissime, tutti sono magici. Maribel è l'unica sfigata che non ha
la magia.
Okay. Bellissimo. Sostanzialmente c'è un problema con la magia, forse tutta questa magia sta per scomparire e Maribel cerca di risolvere la questione.
Okay.
Cioè, l'unica senza magia risolve i problemi di quelli con la magia.
Ovviamente. Vabbè, questo è l'incipit e tutto il film, sostanzialmente. E è carino, bello. Premesso, un'altra cosa che ho pianto come una fontana almeno 7 volte nel film.
Ormai non mi... Ok, già accetto le cose.
Cioè, letteralmente ha scritto Lin-Manuel Miranda su una mano e ogni tanto lo guarda e piange. Quindi, cioè,
ok.
Tutte queste premesse...
È un film.
No! È che è proprio, ha proprio dei grossi difetti, secondo me.
Ok. Uno è fatto da Lin-Manuel.
Quello è il
vincitore del premio Ceijaro.
Allora, è talmente pieno di personaggi. Cioè, ci sono tanti personaggi.
Più o meno di 1000.
Molti di più. Non è vero. Wow. Sono meno.
Guarda, però sono speso bello. Tantissimo per il casting di quel film. Wow.
Ci sono tanti personaggi. Cioè, l'intera famiglia sono tipo più di 10 personaggi. E ognuno ha una personalità ben precisa, il suo potere. E cioè, sono talmente tanti personaggi che, siccome il film, appunto, non dura 3 ore, ne dura, non mi ricordo più.
Mezza,
no, però tipo sì, un paio d'ore. Però sono talmente tanti che quello che fanno è che raccontano tutto a parole e non succede nulla organicamente.
Ok.
Solita storia del show don't tell, però okay. Tell tutto. Okay. Tell tutto, soprattutto attraverso le canzoni. Che dici? bello raccontare attraverso le canzoni. È un musical, ok.
Però è un musical, cioè.
Sì, okay. No, nel senso che c'è una buona percentuale del film che non è cantato.
Ok,
ok.
La maggior parte del film.
Le canzoni portano avanti la trama.
Assolutamente sì. Okay. Anzi, devono farlo proprio perché non c'è spazio. Cioè, la storia è molto grande perché lei deve scoprire delle cose su tutti e poi risolvere delle cose e poi... E quindi... L'unico momento che hai per interagire con magari uno dei personaggi è la sua canzone.
Okay.
E poi nel resto del film praticamente non c'è quasi. Okay. Cioè ci sono delle cose forzatissime, tipo: ah, Isabella, devi fare questa cosa. Ah, non volevo farla. Ma mi stai dicendo che non volevi farla per la prima volta durante la tua canzone, che lo stai già risolvendo.
Ok, sì.
È tutto molto forzatino. Cioè,
sì.
Cioè, obbliga il film a comprimere i minuscoli archi di crescita, che sono pochi, all'interno delle canzoni che sono letteralmente degli infodump.
Seguo quello che stai dicendo.
Ok.
Non so perché da quando abbiamo fatto la live al Luca adesso entri su di me quando dico per assentire. Cioè,
inoltre, secondo me, ha un grosso problema a livello proprio di messaggio, perché la famiglia tratta malissimo Maribel. E il messaggio è un po': ah, bisogna voler bene alla famiglia, ci sono dei problemi.
Anche se ti trattano male, se ti odiano.
Non dovremmo leggere la chat durante la puntata, ma ce l'ho davanti. Continuano a dire che la protagonista si chiama Mirabel e non Maribel.
È vero?
Okay.
È
vero? A posto, volevo solo essere sicuro di questa cosa.
È vero? È solo che negli appunti ho scritto Maribel.
A posto, e continua come se nulla fosse.
Maribel, praticamente. Sì, viene trattata malissimo. E ok, appunto, c'è il messaggio di vogliamoci bene, vogliamoci bene, cerchiamo di risolvere tutti i problemi della famiglia in qualche modo. Però è un po' tossica la famiglia, cioè un pochino di... No, ci sono delle famiglie veramente tossiche nella vita reale.
Ma quindi non cresce questa cosa, cioè la famiglia non è... si rende conto che bisogna volersi bene.
Allora, succede più o meno, ma cioè è anche quello un po' forzato, non ha il respiro.
Non è giustificato da...
È un momento da Daenerys. Okay. Quindi improvvisamente faccio un'altra cosa.
Ci serve che sia diverso, fondamentalmente.
Esatto, spoiler per Game of Thrones. E quindi il fatto che tutto si risolva nel finale, e viva l'amore, viva la famiglia, non mi ha convinto del tutto. Il problema è che è tutto impacchettato bene, ma l'anima è rotta. Quindi gli do 6,99 fette di pizza.
Comunque voglio un bel... cioè 7.
Perché è...
ok, 7 meno 0,01.
Sì,
però
perché è piacevole da guardare. Okay. Cioè, lo guardi senza audio e dici: wow, cioè bravi, madonna.
Ma è un musical.
Non so.
Fa schifo senza audio.
Sì, però sto cercando di dire che l'animazione è molto, molto, molto bella. È uno dei migliori film d'animazione graficamente che abbia visto.
Ok.
Però anche Arlo. E quindi una 6,99 fette di margherita col pepe.
Margherita col pepe?
Sì. Che dici? La mangi e dici: buona.
Sì.
Ma
tipo
what?
Troppo pepe?
No, un po'.
Un po'.
Un po'. Che, anzi, è un po' poco. Dici...
Ah. Tipo una sola fetta però sopra una grattata di pepe e poi tipo le altre dici:
sì, però la mozzarella era molto buona.
Ok.
Quindi sei
e
confuso. L'impasto era ok, normale. Non
io una domanda
speciale.
Cioè, un film che trovi un po' deludentino, come ti fa a far piangere 100 volte? Cioè, nel senso, allora, so che non tutti viviamo queste cose nello stesso modo.
Vero.
Ma io, cioè, tendenzialmente se mi trovo emotivamente preso da qualcosa... è perché reputo che abbia dei forti, però voglio dire, tendenzialmente non mi commuovo per qualcosa che lo guardo e penso: ma che è sta ciofeca, voglio dire, come funziona? Cioè.
Allora, per me, sinceramente, la musica è il Konami Code delle mie emozioni.
Ok, questa è assolutamente legittima.
Cioè, se mi dai una canzone che anche forzatamente dice che è bello l'amore,
però la musica
è bella, io piango.
Ma mi piace perché sei onesto su questa cosa, onestamente, quindi...
Quindi è per quello.
Però capisco perché, ad esempio, io mi emoziono tipo da quasi lacrime per momenti che non sono necessariamente legati all'amore, la famiglia, ma all'eroicità. Non so, Nick bambino che ha sempre voluto essere un eroe. E
quindi tu tipo, la tua canzone preferita è quella Hero dei Nickelback per Spider-Man.
No,
non mi ricordo
la mia canzone preferita è il tema di Kung Fu Panda quando iniziale.
Giusto.
No, però in certi film che io reputo brutti, mi ricordo vivamente di scene dove magari c'è questa eroicità proprio iniettata nella sceneggiatura, perché c'è questo momento in cui ah no, io adesso risolvo tu, e io inizio tipo a piangere lacrimoni pur sapendo tipo questo film è una schifezza. Quindi riesco a empatizzare con Sion.
Ok, ci sta.
Quindi continuerò a ascoltare per la centesima volta, allora, We Don't Talk About Bruno.
Io vi do la possibilità di scegliere, perché ve lo dico, io ho un amaro per questa puntata. Lo volete prima del momento del grazie o dopo il momento del grazie?
Dopo. È bello finire, okay, avere un cliffhanger, dire grazie a tutto.
È il momento del grazie, un paio di ciuffoli. Io di solito lo guardo da computer, ma non ce l'ho aperto. Il momento del grazie, casomai ve lo stesse chiedendo, è il momento in cui ringraziamo tutte le persone che ci permettono di realizzare settimana dopo settimana Power Pizza, dandoci dei soldi.com, supportandoci su Patreon. Ovviamente, allora, le persone sono tantissime e anche un solo centesimo di contributo ci riempie il cuore di gioia, ma ci sono delle persone che di centesimi ce ne danno tantissimi, esatto, e quindi le ringraziamo alla fine della puntata.
E quindi posso dire, prima di cominciare il grazie dei calzoni, un grazie speciale a Chickpeas?
Allora, mamma mia, Cecilia. Sì, allora, Cecilia, grazie millissimo. Se non l'aveste visto, adesso lo trovate nello scontrino di questo episodio con il link dove l'abbiamo caricato su YouTube, sul secondo canale di Sion.
Intendi su Instagram?
No, l'ho provato su Instagram, ma Instagram non voleva. L'abbiamo caricato sul secondo canale di Sion, che è un canale minuscolo se l'ha paragonato al canale della Juventus. Però vabbè, l'abbiamo caricato lì e ha fatto la sigla di Friends, però con spezzoni di cagate nostre, il giro al freddo.
No, è il trailer della nostra amicizia, cioè, è incredibile.
È il video più bello che abbia mai visto, sì, in tutta la mia vita. E io ho visto un video di Nick che salutava guardando.
Cosa? Dopo me lo fai vedere.
Quindi grazie Cecilia per questa cosa incredibile, correte a vederlo se non l'avete ancora recuperato. Non lo possiamo mettere oggi live su Twitch perché ovviamente ci copy strikeano subito.
Però possiamo cantare noi.
Quindi grazie a HH smaliziato, dove vai? HH travisato, tu che fai? HH sai, stupida ironia, ma l'H sa anche farti compagnia. Anche questa era una canzone, sì, vero? Dannazione, perché le leggo io?
Non lo so perché continui a farlo. Però grazie Alberto Bitto.
Grazie a Davide Rampi.
Grazie a Federico De Maddalena, Lord di Germignaga.
E la botte piccola di Padova, grazie.
Grazie Nardaz.
Grazie Nick e Maesh Paolini Subramania.
E Once Upon a Sam e il canto della pizza, parte 1. No, J.K. Rowling.
Grazie a Sara Oswin, che saluta da una cabina blu.
Ci sono anche delle H alla fine di quel blu. Quindi è blu. Grazie, okay, a Siluin 85.
Tocca a me. Tempo pluricampione della gara pazza.
Tutto
non fate
vero
la gara pazza. Oggi non c'è la gara pazza.
Allora,
e grazie a Psycholite.
Psycholite. Allora, cos'è la gara pazza? Noi di solito registriamo sul nostro, registriamo live sul nostro server di Discord.
Ma non spiegarlo neanche.
Zitto, sennò la gente si chiede cos'è la gara pazza. Praticamente
di quello che io non vuole.
La gente ci può ascoltare live, non vederci, ma ascoltarci live mentre registriamo. Di solito quando abbiamo finito di registrare diciamo ok, bella per tutti, noi andiamo a fare altro, voi andate a fare altro. Soltanto che delle persone rimangono connesse in un canale dove non puoi parlare, cioè puoi solo ascoltare ma non c'è nessuno che parla, e fanno la gara pazza. E praticamente chi resiste di più in quel canale, ovviamente dando anche segno che è connesso, perché non è che basta connettersi e poi andare a fare altro, no, ogni ora bisogna dare prova della propria presenza. Chi sopravvive via lungo nel canale gara pazza diventa il campione o la campionessa della gara pazza.
Oh, quindi no, gara pazza dopo la 24 ore, stanno dicendo in chat. Vabbè, tecnicamente tanto è domani mattina.
Non è ancora il momento di leggere la chat, perché scusa, prima della fine dell'episodio c'è un amaro.
No, bisogna ringraziare, dato che stiamo facendo la festa del grazie di ogni episodio, ringraziare Storytel per aver sponsorizzato questo episodio. Oltre che per...
avevo portato questo,
ne avevo già uno in casa, quello che mi hai regalato tu,
giusto. Comunque grazie Storytel per la sponsorizzazione. www.lorecchiepienedilorro.com per ascoltare l'orro, no, degli audiolibri che si trovano su Storytel, e da quel sito potete avere 30 giorni di prova anziché 14.
Esatto, e nello scontrino dell'episodio trovate anche il link per validarvi se siete studentesse o studenti ed avere il 50% di sconto sugli abbonamenti. Prima di chiudere però, sia che ci state ascoltando da PowerPizza.com gmail.it, da Google Podcast,
oppure
da dove volete.
In qualche modo siate su @powerpizzapodcast con 1 1 2 2 3 3.
Ho aperto Netflix, ho guardato roba horror in stop motion. Cioè,
cosa?
Stop motion, ho detto, è la mia, voglio dire.
Aspetta, non, questo è amaro.
Non guardate The House. È una ciofeca atomica.
Ma
allora,
quello fatto dal,
non
dal,
so, dal regista. Non, allora, io di solito guardo chi fa le cose, perché se qualcosa mi piace, vado a quello del contatore delle radiazioni.
Sì, lui ha fatto,
ha fatto due cose. Giger, quello tipo...
Giger.
Ma
non è lui.
Credo, cioè non ho visto la sua estetica.
Se Alien, solo potessimo googolare.
Sì, Alien.
Ok, bravissimo. Sì, sì. Se l'ha fatto lui, non lo so, ma poi lui non ha un triliardo di anni ed è morto, tipo.
No, può essere, non lo so.
Comunque, scusate per questa parentesi. Allora, è una piccola antologia. Sono tre mini film da circa mezz'ora ciascuno che hanno come tema centrale
una casa,
delle inquietudini, sì, che ruotano intorno a delle case o al concetto di casa.
Okay.
Esteticamente è bellino, perché la stop motion comunque ci va talmente sempre dentro talmente tanto lavoro che è bello da vedere. Cioè, se ve lo volete vedere senza audio, vabbè, ve lo guardate senza audio, dite, ah, che bravi a fare la stop motion, che è sempre vero. Ma le tre trame in sé sono talmente abbozzate, talmente trascurabili, e la cosa che mi ha dato fastidio è che un sacco di persone le troveranno valide perché sono creepy. Ma essere creepy non ci vuole uno stracazzo di niente. Cioè, nel senso, a fare le cose inquietantine non serve così tanta fatica.
Pupazzi meccanici.
No, nel senso che davvero, cioè, a parte Siringhe, che poi non è fatto, è fatto in maniera veramente tipo forzatissima. Il primo di questi tre episodi, cioè, hai presente la musica inquietantina che dovresti magari mettere nei momenti giusti? Cioè, costantemente. La storia, okay, che può essere spalmato, curiosa, la cosa che può essere curiosa e interessante, alla fine è talmente approssimativa, super, di superficie, che non ti lascia niente. A me non ha lasciato assolutamente niente. Peccato. Il secondo episodio è un pochino più... ti tira fuori delle sensazioni più di disagio, che però rimangono sempre estremamente di superficie. Purtroppo l'horror, come la comicità, non è facile, o meglio, è facile fare delle cose a chiappone che ti fanno dire ah sì, ma poi fare le stesse cose con del contenuto vero è difficile, tanto quanto la risata è soggettiva, ed è difficile fare qualcosa di scritto bene a livello di comicità. È davvero una delle cose più difficili. Sono anche d'accordo. L'horror è difficile, perché tipo le cose inquietanti le puoi sempre mettere, i jump scare li puoi sempre mettere, non ci sono in questo caso, però sì, ci sono tutti dei piccoli meccanismi che puoi usare per far dire alla gente ah, oh, creepy, oppure ah, ho saltato sulla sedia.
Sì, tipo, beh, oh, è appena sparita la mano di uno dei personaggi.
Sì, ho una calza in mano sulla mano, casomai ci stesse ascoltando senza audio. Però, cioè, davvero, in questo caso, cioè, non ti lascia assolutamente niente. Totalmente trascurabile, e mi ha fatto arrabbiare perché, cioè, è talmente un peccato trovare un'antologia horror di
fondamentalmente
in stop motion fatto bene, perché la stop motion appunto è fatta bene. Vi giuro, mi ha proprio infastidito. Ho buttato un'ora e mezza di tempo per vedere una cosa totalmente trascurabile.
Almeno nel frattempo stavi facendo del fitness.
No, sto mangiando dei taralli e del salame arrabbiatissimo, tipo era tipo angry eating.
No, è il contrario del fitness.
E mi bevevo una birretta, ovviamente. Quindi non guardate The House, o guardatelo solo per le immagini. Fine di questa cosa.
O guardatelo solo per dar ragione alla recensione di Lovro.
O guardatelo solo per darmi torto e poi scrivere nei grissini a questo episodio che avevo torto.
Torro.
Io leggerò i vostri grissini mentre mangio dei taralli del salame arrabbiatissimo. Da Power Pizza è tutto.
Attenti ai mandracassette.
Noi ci sentiamo nell'after show, che per la prima volta è aperto a tutto.
Esatto.
Quindi buona giornata. Ci vediamo tra 30 secondi, perché andiamo avanti con la 24 ore
io,
su Twitch.
Io ho un'idea, ma ve la dico dopo la fine della puntata. Pizza e chiudo!
Pizza!
A Power Pizza! Yeah. Pizza, pizza with the word! Chilling on a dish, better part! Yeah. Boom! S-I-O! Hello, double area! And I call it! Tasty! The light's dingy! Think it's Ranger Malik! She was a counselor!
The king of the dog!
The show is over now! Visit our website! www.unpodcastveramentebellissimo! Guarda, ve lo consiglio proprio.com.